Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Vedo che siete tutte e tutti molto eleganti, in abito da cerimonia. Infatti siamo in attesa di partecipare alle nozze di Montaigne, di Michel e di Françoise. Però i testimoni, che sono piuttosto contrariati, ci comunicano che dobbiamo aspettare. Perché dobbiamo aspettare? Che cosa sta succedendo? Che cosa sta accadendo? Ebbene, prima di prendere il passo sull'itinerario di questa sera, dobbiamo fare un preambolo che naturalmente è pertinente con il viaggio che stiamo facendo sul territorio della sapienza poetica e filosofica nel corso della seconda metà del Cinquecento. Comunque direte voi, se siamo di matrimonio questa sera ci si diverte, no? si fa festa, si canta, si balla, si mangia, si beve. Il matrimonio poi rimanda al tema della vita, no? Ma è Montaigne che si sposa, un bastian contrario, e quindi può essere che ci sorprenda. Ma procediamo quindi con ordine. Guardate sul punto 1 del repertorio. Le nozze di Michel de Montaigne e di Françoise de la Chassaigne, come già sappiamo, sono il frutto di un matrimonio combinato, come tutti i matrimoni dell'epoca, soprattutto quelli tra membri di famiglie altolocate, per cui la questione matrimoniale è principalmente una faccenda di carattere patrimoniale. E difatti abbiamo già sentito qualche itinerario fa come Montaigne, paragonando il rapporto di amicizia che ritiene superiore con quello matrimoniale, emetta un giudizio sferzante. Montaigne paragona il matrimonio a, tra virgolette, una transazione economica che compromette la libertà personale e l'uguaglianza. Ora, i giudizi di Montaigne sul matrimonio sono sempre caustici ma realistici, perché lui è cosciente dei limiti di un sistema, di un apparato radicato ancora sulle leggi dell'imperatore Augusto, che il cristianesimo successivamente ha creduto opportuno di non intaccare nella forma, no? Una forma che garantisce il controllo sulla società. Tuttavia Montaigne ha l'obbligo di adeguarsi alla realtà e, arrivato il momento, deve fare ciò che qualunque nobiluomo del suo tempo, in particolare se di famiglia abbiente, deve fare: prendere moglie. E una moglie, visto che lui naturalmente si disinteressa, i suoi genitori, Pierre e Antoinette, gliela trovano nell'ambito delle buone famiglie di Bordeaux. Guardate, c'è anche un'agenzia che si occupa di questo settore in tutta Europa, che lavora molto, non abbiamo inventato niente noi. Certamente. Ma Montaigne è Montaigne e di conseguenza non rinuncia, per manifestare il suo pensiero, a prendere un'iniziativa non conforme alle prassi consueta. E non avendo mai, durante il fidanzamento, potuto rivolgere la parola alla promessa sposa, così come vuole la tradizione, perché ogni tanto uscivano, si vedevano, facevano delle passeggiate, ma la sposa era sempre a braccetto di chi l'accompagnava, che stava in mezzo. E non era il caso di mettersi a fare certi discorsi in quell'occasione, perché sarebbe stato piuttosto compromettente, no? Forse era meglio chiedere delle prestazioni affettive piuttosto che fare certi discorsi, come vedremo. E quindi è logico che così vuole la tradizione. Portava male se i promessi sposi si incontravano troppo, no, c'era tutta questa situazione legata alle superstizioni, che Montaigne combatte, ma contro le quali non può fare nulla. Chiede formalmente al notaio che si occupa della stipula del contratto tra le due famiglie che prima della celebrazione della cerimonia avvenga qualcosa che non è in uso, perché Montaigne, al di là di tutti i formalismi contrattuali da rispettare, sente la necessità di conoscere quale sia l'opinione della sua futura moglie. In quanto, secondo le leggi Giulie, varate da Augusto 1500 anni prima, del 4 avanti Cristo, cioè all'inizio del primo secolo, e sempre condizionanti perché in effetti compromettono la libertà personale e l'uguaglianza, secondo le leggi Giulie, il matrimonio, la parola l'hanno inventata le leggi Giulie, Augusto, guardate, è il tiranno più intelligente, nel quale in modo soft controlla la società attraverso tutta una legislazione che sembra non incidere, ma è così forte che ha inciso fino ad oggi, continua ad incidere sulla nostra mentalità. Secondo le leggi Giulie, il matrimonio, come dice la parola, matris monia, è un contratto basato sui monia, i doveri matris della madre. Cioè, senza che la futura madre abbia però voce in capitolo. Cioè, è Montaigne che, come sappiamo, ha studiato giurisprudenza nelle università, in cui si tiene conto delle opere filologiche di Lorenzo Valla, che aveva insegnato quasi un secolo prima a fare l'analisi semantica dei termini legali. Quindi bisogna sapere cosa vogliono dire le parole, perché se no, infatti noi usiamo la parola matrimonio senza sapere neanche che cosa vuole dire. Cioè la usiamo in funzione di qualche cosa che non vuol dire quello che semanticamente contiene, quindi la sostanza del valore che ha. Attenzione, e siamo ancora, io penso che se chiediamo in giro c'è ancora tanta strada da fare per quanto riguarda la maturazione, no? Si fanno dei gesti senza avere ben chiare quelle che sono le regole formali, no? Questo va bene. Quindi ritiene doveroso ovviare Montaigne, almeno in parte, al fatto che il termine matrimonio, ai doveri della madre, risulta giuridicamente riduttivo alle sue orecchie di magistrato. Cioè, lui ragiona con le sue orecchie di magistrato e con la lezione di Lorenzo Valla, per il quale la legge è, o perlomeno dovrebbe essere, uguale per tutti. Se ci sono doveri della madre, ma ci sono solo doveri della madre? Allora, se ci sono solo doveri della madre, c'è qualcosa che non funziona. Perché i contraenti sono due, e quindi è evidente che la parola dovrebbe necessariamente tener conto di questa situazione. Ora, quindi, Michel, prima della celebrazione del suo matrimonio con Françoise, desidera poter avere un franco colloquio con lei per chiederle, in quanto futura procreatrice, se sia davvero consenziente a rivestire questo ruolo. No, bisognerà sentire il parere della controparte, ragiona da magistrato. Cioè, Montaigne da magistrato vuole conoscere il parere delle parti in causa. Questa prassi non è in uso, perché il parere delle ragazze da marito conta nulla. Cioè, in questo momento conta, tra virgolette, l'ubbidienza in funzione dell'interesse della famiglia del marito. Per cui il ruolo della donna è quello di una mera fattrice. Guardate come si legge nel decreto sul matrimonio approvato dal Concilio di Trento, che si è appena concluso un anno prima, nel 1564. Concilio di Trento, con un'esegesi del libro della Genesi molto riduttiva, no, viene fuori dicendo: beh, è stabilito che per volere divino la donna è una mera fattrice. Ora, cioè, è chiaro che Montaigne, evidentemente con il suo spirito laico, non approva questo tipo di esegesi, lui, la poesia, eccetera, ma il pensiero di Montaigne, attenzione, è ancora, non è che Montaigne è un rivoluzionario, cioè vuol farla, cioè, il suo pensiero è così perché è ancorato ai principi dell'umanesimo. Montaigne non è ancora un uomo moderno, no? E non si può neanche usare questo termine perché non è ancora stato inventato, tantomeno un illuminista, quindi la sua iniziativa va saputa interpretare, lui ragiona secondo la logica. Cioè, si potrebbe pensare che lui voglia agire in modo nuovo e trasgressivo di fronte a usanze che considera arcaiche, ma Montaigne diffida persino in modo eccessivo, attenzione, delle novità. L'innovazione, data dall'investimento in intelligenza, non è correre dietro alle novità, seguendo le sirene della propaganda, pensa Montaigne. Montaigne non si fida di coloro che promettono delle novità che dovrebbero cambiare il mondo. Cioè, oggi avrebbe detto che sbandierare novità fittizie serve per vincere le elezioni, magari, e non per innovare realmente. Questo succede in tutto il mondo. Abbiamo visto i programmi elettorali, ma vediamo i programmi elettorali di tutti i movimenti del mondo. Sparano tante di quelle, cioè sparano di quelle promesse che poi non sono attuabili, che diventa persino ridicolo, ma sembra che nessuno se ne accorga. Cioè, questo succede dappertutto e questo naturalmente va contrastato. Cioè, Montaigne non sopporta l'irresistibile fascino delle frottole, no? Cioè, invece noi siamo, sembra che siamo, cioè, la maggioranza almeno sembra sopportare, no? Dappertutto, non soltanto qui, no? Nel libro terzo dei saggi, al capitolo 9, intitolato Della vanità, scrive: provocano danno alla comunità coloro che promettono delle novità. Chi predica i cambiamenti lo fa sempre per fare carriera, per avere il consenso popolare necessario a instaurare la tirannide. Chi dice di voler gettare all'aria tutto l'edificio per poi ricostruirlo da capo non dice mai dove nel frattempo si potrà andare ad abitare nell'attesa che tutto diventi nuovo. Cioè, pensare di riplasmare una grande massa dalle fondamenta equivale a fare come coloro che per pulire abbradono. Predicare il mutamento senza aver puntellato l'edificio diventa un'operazione insidiosa e vana. Un O vale più di 100 avrò. Montaigne pensa realisticamente, con una buona dose di pessimismo, che è tipica del suo carattere, ma anche con la mente orientata verso la filosofia umanistico-rinascimentale delle accademie neoplatoniche, che sia meglio ristrutturare l'antico nel miglior modo possibile, piuttosto che rifare tutto nuovo, con il rischio, per la mania della novità, di spazzar via cose di ieri che il domani non ci potrà restituire. Questo, guardate che per i restauratori è diventata una bandiera questa affermazione. Ora, Montaigne, con la sua iniziativa, presa in relazione a un fatto privato, come le sue nozze, non vuole certo mettere in discussione né l'istituto matrimoniale. Montaigne, tuttavia, pensa si debba distinguere tra matrimonio e amore, né tantomeno vuol mettere in discussione l'istituto familiare. Cioè queste due istituzioni sono, sembrano, due massicci edifici dei quali, pensa Montaigne, bisogna curare la struttura perché ci sono elementi fatiscenti che vanno ristrutturati. E quindi la sua richiesta è condizionata dalla sua mentalità razionale da magistrato che si occupa di politica e vuole sentire l'opinione delle parti in causa, vuole ascoltare l'opinione di questa ragazza che deve sposare e poi vuole che lei ascolti anche la sua e dica il suo parere. Infatti c'è un problema psicologico che lo affligge, tra l'altro. E voi ricordate quali accordi matrimoniali avete stipulato? Non li avete stipulati. Oggi, che siate o non siate sposate o sposati, quali patti stipulerete? Beh, scrivete quattro righe in proposito per stendere il testo del contratto. Non so se in questo caso potete usufruire della consulenza di Montaigne, quindi fate di testa vostra. Ora, la promessa sposa si è sentita lusingata, perché è una persona intelligente, e ha giudicato molto positivamente l'iniziativa del suo fidanzato. E Montaigne vuole veramente capire se questa persona è una persona intelligente, come dicono, no? Ed è compiaciuto anche lui di questo fatto, tant'è che poi sarà sempre molto, molto coperto dall'ala di questa persona. Françoise de la Chassaigne è una giovane piuttosto intraprendente, e Michel, che ha qualche anno più di lei, ma guardate, questo rientra nella normalità, tra l'altro neanche tanti anni in più secondo la prassi, è un uomo che a lei non dispiace. E soprattutto, guardate, non era facile allora, perché una si doveva prendere quello che gli veniva imposto. E soprattutto è ansiosa di sapere quale ruolo lei avrà nell'amministrare la tenuta del castello di Montaigne. Tra l'altro ha studiato in proposito, e su questo è determinata a farsi valere con intelligenza, perché c'è una suocera incombente nel castello di Montaigne, Antoinette, che è un'altra femmina incombente, ecco, di quel castello, come vedremo. E ora, dopo questo doveroso preambolo, e mettiamoci in cammino mentre inizia il colloquio tra i due promessi sposi. Intanto noi procediamo sull'itinerario di questa sera. E allora, questo è il sesto itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica agli albori dell'età moderna. Siamo alla fine del Cinquecento, stiamo sondando il pensiero di Michel de Montaigne, che ci è diventato familiare, facendo dei tasselli nel testo della sua opera, I Saggi, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano. In queste settimane di viaggio ci siamo resi conto che esiste una relazione tra il testo dei Saggi e la biografia dell'autore, e quindi stiamo procedendo sul nostro cammino coltivando questa relazione. La scorsa settimana abbiamo constatato come Michel de Montaigne dedichi molte pagine dei Saggi al tema della scoperta del nuovo mondo, no? L'America, e la sua riflessione parte dal ricordo di quando nel 1562 incontra, come sapete, a Rouen, tre indios appartenenti all'etnia dei Tupinamba brasiliani, e Montaigne ribadisce con un certo qual divertimento che i tre indios osservano gli usi e i costumi dei francesi con meraviglia, così come i colonizzatori guardano con supponenza le usanze di coloro che chiamano spregevolmente selvaggi. Poi Montaigne dice, ma chissà chi sono i cannibali o i selvaggi. Montaigne, anni dopo, prende spunto dal ricordo di questa esperienza per riflettere sul fenomeno del colonialismo e per esprimere in proposito un giudizio fortemente critico. A lui questa novità non piace affatto e nel testo dei saggi denuncia il fatto che il nuovo mondo è stato conquistato dalle monarchie europee non in base alla superiorità morale e alle virtù, ma è stato piegato con la forza bruta e gli è stato imposto un regime tirannico. E nel compiere la sua analisi sul tema della servitù che viene imposta ai popoli del nuovo mondo fino a farla diventare una servitù volontaria accettata da loro in nome di una presunta azione di civilizzazione, di cristianizzazione, Montaigne conta sull'insegnamento del suo amico fraterno Etienne de la Poésie, il quale, come ben sapete, ha composto giovanissimo un'opera significativa intitolata Discorso sulla servitù volontaria o Contruno, pubblicata nel 1576. Il discorso di Etienne de la Poésie, del quale stiamo leggendo il testo, è un'opera che appare sempre attuale, perché questo discorso provocatorio per l'epoca, anche per oggi, ma lungimirante, è rivolto contro il concetto della tirannia. Indipendentemente dalle forme che la tirannide ha assunto e assume nel corso della storia, dall'antichità fino a oggi. E ora, mentre Michel e Françoise sono a colloquio, perché questo obiettivo viene raggiunto, Montaigne dice, dove è scritto che noi non ci dobbiamo incrociare, no? Mettete una telecamera per vedere che no, però senza, solo col video, senza audio, perché quello che ci dobbiamo dire è qualche cosa che riguarda la privatezza delle persone. E infatti facciamo delle ipotesi tenendo conto di quello che diciamo nei saggi, perché Montaigne come sempre lascia delle tracce, perché se no, no lascia le tracce per noi, l'ha detto lui, per poter fare questo percorso di alfabetizzazione. Ecco, quindi appunto, discorso provocatorio di La Poésie, in cui comincia a descrivere, questa sera leggeremo, i vari tipi di tiranni e per far questo utilizza la sua preparazione umanistica che ha acquisito in quanto assiduo lettore dei testi classici. Per La Poésie la persona deve smettere di servire i tiranni utilizzando oggi cose di ieri, i classici, che il domani non ci potrà dare se li perdiamo. E leggendo queste pagine ci si accorge di quanto Montaigne sia debitore nei confronti del pensiero di La Poésie, tanto per quanto riguarda il tema della libertà e della denuncia del colonialismo, ma anche sul tema della necessità di avere una testa ben fatta, perché è di lì, è dal discorso che Montaigne riprende questo concetto e lo sviluppa, dal discorso di La Poésie. Ed è per questo che Montaigne avrebbe voluto inserire il testo del discorso di La Poésie nel cuore dei suoi saggi, ma ora leggiamo, andiamo avanti a leggere il discorso sulla servitù volontaria. Vi sono tre tipi di tiranni: gli uni regnano per elezione popolare, gli altri per la forza delle armi, altri ancora per successione dinastica. Chi ha conquistato il potere con il diritto della guerra si comporta, come si è giustamente detto, come se fosse in terra di conquista. Chi nasce re non è generalmente migliore. Nato e allevato nel grembo della tirannia, succhia con il latte la natura del tiranno e considera i popoli a lui sottomessi come servi ereditari. Avaro o prodigo, prevale in esso la tendenza a disporre del regno come di una sua eredità. Chi ha ottenuto il potere dal popolo potrebbe sembrare più sopportabile, o lo sarebbe, credo, se non che non appena si vede innalzato al di sopra degli altri, lusingati da quel non so che chiamato usualmente grandezza, decide di non lasciarlo più. Considera quasi sempre il potere attribuitogli dal popolo come trasmissibile ai propri figli. Ed è sorprendente constatare come, una volta adottata questa convinzione, costoro superino in ogni sorta di vizi e persino di crudeltà tutti gli altri tiranni. Non trovano mezzo migliore per consolidare la loro tirannia di quello che consiste nell'eliminare radicalmente le idee di libertà dalla mente dei loro sudditi. E per quanto recente ne sia il ricordo, esso viene ben presto cancellato dalla loro memoria. A dire il vero, vedo alcune differenze tra questi tiranni, ma scelte diverse non ne vedo, perché pur conquistando il trono in modi diversi, il loro modo di regnare è pressappoco identico. Quelli che sono eletti dal popolo lo trattano come un toro da domare, i conquistatori lo considerano loro preda, quelli che vi accedono per successione dinastica a un gregge di schiavi che appartenga loro per diritto naturale. Ora mi domando, se il caso volesse che nascessero oggi persone non avvezze alla sottomissione, né smaniosi di libertà, e ignorassero persino il nome dell'una e dell'altra, e se si proponesse loro di scegliere tra essere sottomessi o vivere liberi, quali sarebbe la loro scelta? Non vi è dubbio che preferirebbero di gran lunga obbedire alla ragione piuttosto che a un individuo, a meno che non fossero come quel popolo di Israele che, come si legge nella Bibbia, senza necessità né costrizione si diede un tiranno, hanno voluto a tutti i costi un re ad un certo punto, ricordate, no? E si sono beccati Saul, poi si sono beccati Davide. Cioè, non leggo mai la loro storia senza provare un vivissimo disappunto che mi indurrebbe quasi a mostrarmi inumano e a rallegrarmi delle sventure che lo colpirono. Infatti, perché gli esseri umani, finché umani sono, si lasciano asservire, occorre una di queste due alternative, o che vi siano stati costretti, o che siano stati ingannati, costretti dalle armi straniere, come accade a Sparta e ad Atene sconfitte da Alessandro Magno, oppure ingannati dalle fazioni, come il governo di Atene caduto in precedenza nelle mani di Pisistrato. Sovente la libertà viene tolta alle persone con inganno, spesso perché sedotti da altri, ancor più sovente perché si ingannano da sé. Così accadde al popolo di Siracusa, capitale della Sicilia, che oppresso dalle guerre, badando solo al pericolo immediato, elesse Dionigi I e gli affidò il comando dell'esercito. Si rese conto di avergli dato tanto potere solo quando quello scaltro, tornando vittorioso, come se avesse sconfitto non i nemici ma i suoi concittadini, si fece capitano, poi re e infine da re tiranno. È sorprendente constatare come il popolo, non appena viene sottomesso, cade in un così profondo oblio della propria libertà da non potersi risvegliare per riconquistarla. Serve così bene e con tanto zelo che osservandolo si potrebbe dire che non solo ha perduto la libertà, ma piuttosto ha conquistato il proprio asservimento. È vero che all'inizio si serve a malincuore e costretti dalla forza, ma quelli che vengono dopo servono senza rammaricarsene e fanno di buon grado ciò che i loro predecessori avevano fatto perché costretti. Gli individui nati sotto il giogo, poi nutriti e allevati nell'asservimento, sono paghi senza guardar più lontano di vivere così come sono nati e non pensano affatto di avere altri beni, altri diritti che non siano quelli che hanno trovato. Prendono come stato di natura il proprio stato di nascita. Tuttavia, non vi è erede che un giorno non lasci cadere gli occhi sui registri paterni per vedere se gode tutti i diritti della sua successione. Ma l'abitudine che esercita in ogni caso un enorme potere su di noi ha soprattutto quello di insegnarci a servire. E come si tramanda di Mitridate, che finì con la sua farsi al veleno, quello di insegnarci a inghiottire il veleno della servitù senza più trovarlo amaro. È indubbio che la natura ci diriga dove vuole, ben o mal dotati, ma bisogna tuttavia riconoscere che essa ha meno potere su di noi di quanto non abbia l'abitudine. Per quanto buona sia l'indole naturale, essa si perde se non è alimentata, e l'abitudine si modella sempre a modo suo, a dispetto della natura. Le buone sementi che la natura mette in noi sono così piccine, così fragili, da non poter resistere al minimo scontro con un'abitudine contraria. Si mantengono intatte meno facilmente di quanto non degenerino, come quegli alberi da frutto che conservano i caratteri della loro specie sin tanto che si lasciano crescere naturalmente, ma che li perdono dando frutti diversi dagli originari a seconda del modo con cui li si innesta. Anche le erbe hanno ciascuna la loro proprietà, la loro natura, la loro peculiarità, eppure il gelo, le intemperie, il suolo e la mano del giardiniere possono di gran lunga aumentare o diminuire le loro virtù. La pianta che abbiamo visto in un paese sovente non è più riconoscibile di un altro. Si narra che Licurgo, il legislatore di Sparta, avesse allevato due cuccioli nati dalla stessa madre, nutriti con lo stesso latte. Uno è ingrassato in cucina, l'altro abituato a correre nei campi al suono del corno. Volendo dimostrare ai suoi concittadini che gli individui sono come li ha fatti la cultura, portò i cani sulla pubblica piazza e mise fra loro una scodella di zucca e una lepre viva. Uno si precipitò sulla scodella, l'altro sulla lepre. Eppure, disse, sono fratelli. Egli, con le leggi e l'arte della politica, educò e formò così bene gli spartani che ciascuno di essi avrebbe affrontato 1000 morti prima di sottomettersi ad altro signore che non fosse la legge e la ragione. Gli spartani rinfacciavano ai dignitari persiani di provare piacere nell'andare a cercare il favore del loro re e li biasimavano per il fatto di non sapere quale sapore delizioso avesse la libertà. Infatti era impossibile per il persiano rimpiangere una libertà di cui non aveva mai goduto, come era impossibile per gli spartani che l'avevano gustata sopportare la schiavitù. Catone di Utica, ancora fanciullo, sotto la tutela del suo maestro, andava spesso a trovare il dittatore Silla, presso il quale aveva libero accesso, sia grazie al rango del suo casato che a legami di famiglia. Durante quelle visite era sempre accompagnato dal suo precettore, come era consuetudine a Roma, per i figli dei nobili. Un giorno si avvide che nel palazzo stesso di Silla, in sua presenza o dietro suo ordine, c'erano persone che venivano imprigionate o giustiziate o messe al bando o strozzate. Insomma, tutto si svolgeva non come davanti a un magistrato della città, ma come davanti a un tiranno del popolo. Non nel santuario della giustizia, ma nell'antro della tirannide. Quel fanciullo disse al precettore, «Perché mi date un pugnale? Lo nasconderò sotto la mia veste». Sovente entro nella camera di Silla prima che sia alzato, il mio braccio è abbastanza forte per sbarazzare la città da lui. Sono veramente le parole di un Catone. Già all'inizio la sua vita era all'altezza di quella che sarebbe stata la sua morte, perché amara è la schiavitù, preziosa la libertà. Eppure mi sembra che si debba aver pietà di coloro che si trovano dalla nascita sotto il giogo, che si debba giustificarli o perdonarli se, non avendo visto nemmeno l'ombra della libertà, non avendone udito parlare, non provano l'infelicità di essere schiavi. Se esistono paesi, come narra Omero di quello dei Cimeli, ove il sole si mostra in modo che, dopo averli illuminati per 6 mesi consecutivi, li lascia nell'oscurità per altri 6 mesi, ebbene, bisogna forse stupirsi se quelli che nascono durante la lunga notte, non avendo mai sentito parlare della luce né mai visto il giorno, si abituano alle tenebre in cui sono nati senza desiderare la luce? Non si rimpiange quello che non si è mai avuto. Il dolore viene sempre dopo il piacere. Alla consapevolezza dell'infelicità si mescola il ricordo di qualche gioia perduta. la natura degli esseri umani è di essere liberi e di volerlo essere, ma prende facilmente un'altra piega quando è l'educazione ad imprimergliela. Diremo dunque che tutte le cose diventano naturali per la persona quando vi si abitua. Rimane fedele alla natura solo la persona che desidera ciò che è semplice e non adulterato. Pertanto la prima causa della servitù volontaria è l'abitudine. È quel che succede d'altronde ai più indomiti cavalli che in un primo tempo mordono il freno e poi se ne trastullano, che prima scalpitano sotto la sella per poi presentarsi spontaneamente ai finimenti e pavoneggiarsi tutti fieri della loro bardatura. Le persone assoggettate dicono di esserlo sempre state, che così hanno vissuto i loro padri. Ritengono di dover subire il male, se ne convincono a forza di esempi e loro stessi consolano, contribuendo alla sua durata, il potere di chi li tiranneggia. Ma gli anni non danno mai il diritto di malagire, anzi aggravano l'ingiuria. Vi sono pur sempre alcune persone, nate meglio di altre, che sono insofferenti del peso del giogo e vogliono scrollarselo di dosso, che non si abituano mai all'asservimento e che, così come Ulisse cercava per terra e per mare di rivedere il fumo della sua casa, non dimenticano i propri diritti naturali, le loro origini, la loro prima condizione e colgono ogni occasione per rivendicarli. Esse, avendo un retto giudizio e una mente lungimirante, non si accontentano come gli ignoranti di vedere ciò che giace ai loro piedi senza guardare né indietro né innanzi. Ricordano il passato per giudicare il presente e prevedere il futuro. Avendo la testa naturalmente ben fatta, l'hanno ulteriormente affinata con lo studio e il sapere, anche se la libertà fosse completamente perduta e bandita da questo mondo, queste persone se la raffigurerebbero, la sentirebbero nel loro spirito e la assaporerebbero. Quanto alla servitù, esse la corriscono, qualsiasi cosa si faccia per mascherarla. Il tiranno si rende perfettamente conto che i libri e il sapere danno alle persone, più di qualsiasi altra cosa, il sentimento della propria dignità e l'odio della tirannia. Capisco perché nei paesi dei tiranni non vi sono persone sapienti e perché essi non ne desiderino. La dedizione e l'ardore delle poche persone fautrici della libertà rimaste sono in genere senza effetto, fossero queste persone pur numerose, perché non possono incontrarsi e comunicare. I tiranni le privano di ogni possibilità di agire, di parlare e quasi di pensare, ed esse rimangono chiuse nei loro sogni. Potentissimo, come al solito, la Voici, pagina dopo pagina. Continueremo a leggere questo testo, merita di essere letto e meditato. A che punto è, ci chiediamo, il colloquio tra i promessi sposi, Michel e Françoise? Sembra che si abbiano preso gusto a dialogare, quindi lasciamoli fare, anche perché passare dall'altare al talamo, scrive Montaigne, senza neppure fare due chiacchiere non è consigliabile. Eppure così succedeva. Montaigne per giunta arriva al matrimonio, attenzione, e questo l'abbiamo dedotto dai saggi, arriva al matrimonio in una condizione psicologica particolare, perché come sappiamo ha subito, 2 anni prima, il trauma della morte dell'amico fraterno Etienne de la Boétie. E guardate, questo trauma condizionerà tutta la sua vita. E Montaigne è probabilmente preoccupato, attenzione, che, e noi lo leggiamo chiaramente tra le righe, che questo pensiero influisca negativamente sul suo desiderio. Cioè, l'amore non vuole pensieri. quindi è meglio parlarne, perché può darsi che sia necessario un po' di tirocinio, se no il procreare non... come era scritto nel contratto, per cui... Ora, è molto probabile che nel colloquio con la sua promessa sposa, Michelle abbia voluto metterla al corrente della sua condizione psicologica, informandola di come il tema della morte lo abbia sempre, fin da giovanissimo, indotto a riflettere sulle questioni della vita. E siccome il matrimonio rimanda al tema della vita, perché non domandare alla propria fidanzata che cosa ne pensa in proposito? Cioè, è dialogando che forse si supera una situazione, quindi ci si può incontrare, no? La morte, guardate, è uno dei grandi temi su cui Montaigne medita e su cui nel testo dei saggi torna di continuo, c'è un motivo conduttore nei saggi. Cosciente del fatto che invogliare e indirizzare la mente alla riflessione contribuisce sempre ad allargare la vita, cioè a coltivare la qualità della vita delle persone. E se noi meditiamo sul tema della morte ci rendiamo conto di essere vivi e apprezziamo meglio la vita. Montaigne, se così si può dire, ha fatto tesoro della drammatica esperienza legata alla scomparsa del suo amico Etienne de la Boissy e ha iniziato a pensare, anche sulla scia degli autori classici dei quali ha letto le opere, che sia un esercizio necessario quello di prepararsi a morire, cioè un evento ineluttabile al quale nessun essere umano può sfuggire, eh? E ricordate il cantico delle creature, Francesco d'Assisi, beato sì il Signore per sola nostra morte corporale dal quale nulla uomo può scappare, scritto con la K, E i saggi sono anche un'opera di preparazione alla morte, a cominciare dal molto famoso capitolo 20° del libro primo dei saggi, intitolato Filosofare e imparare a morire, del quale la scuola non può che consigliare la lettura, sono una 20ina di pagine, e il testo dei saggi lo trovate in biblioteca. Ma ora ne leggiamo un brano, subito, dal capitolo 20° famoso dei saggi di Montaigne, del libro primo. Cicerone dice che filosofare non è altro che prepararsi alla morte. Questo avviene perché lo studio e la contemplazione traggono in certa misura la nostra anima fuori di noi e la occupano separatamente dal corpo. Attenzione al ragionamento di Cicerone da come credi. E questo è come un assaggio, è una sembianza di morte. Oppure perché tutta la saggezza e i ragionamenti del mondo si riducono infine a questo, di insegnarci a non temere di morire. In verità, o la ragione si fa beffa di noi, o non deve mirare che alla nostra soddisfazione. E tutto il suo sforzo deve tendere in conclusione a farci vivere bene e a nostro agio, come dice la Sacra Scrittura. Tutte le opinioni del mondo concordano in questo, che il piacere è il nostro scopo, anche se esse scelgono mezzi diversi, altrimenti le si caccerebbero sul nascere, già che chi ascolterebbe colui che si proponesse per fine la nostra pena e la nostra angustia? Poiché questa sillaba, mors, guardate, in latino il termine morte è un monosillabo, mors, una sillaba sola, colpiva troppo duramente i loro orecchi e questo suono sembrava loro di cattivo augurio, i romani avevano imparato ad addolcirlo o a distenderlo in perifrasi, invece di dire quella persona è morta, essi dicono ha cessato di vivere, ha vissuto. purché si tratti di vita, anche se passata, essi si consolano. Noi abbiamo preso da loro il nostro modo di dire futizio, è forse che, come si dice, dilazione è remissione, ma è un vantaggio rinviare le cose. Nacqui tra le 11 e mezzogiorno, l'ultimo giorno di febbraio 1533. Come contiamo adesso, iniziando l'anno in gennaio, guardate, dal 1567 si era cominciato a contare gli anni cominciando da gennaio, perché prima l'anno iniziava a Pasqua, in primavera. Sono appena 15 giorni che ho compiuto 39 anni, me ne occorrono perlomeno altrettanti, e preoccuparsi nel frattempo di pensare a una cosa tanto lontana sarebbe follia, ma via. Giovani e vecchi lasciano la vita allo stesso modo, nessuno ne esce altrimenti che se vi fosse appena entrato. Si aggiunga che non c'è persona, per quanto decrepita, che finché non abbia raggiunto l'età di Matusalemme non pensi di avere ancora 20 anni in corpo. Inoltre, chi ti ha fissato i termini della vita? Ti basi sulle prediche dei medici? Attenzione, attenzione, perché qui c'è un inciso da fare, questo testo. Perché immagine alla sua copia personale dei saggi, il cosiddetto esemplare di Bordeaux, Montaigne, come è solito fare, ma non solo su questo esemplare, anche su altri, appena annota una frase sulla quale torneremo a puntare l'attenzione strada facendo in relazione alla didattica della lettura e della scrittura. Scrive in margine Montaigne: spesso la mia mente genera un incubo. Immagino di incontrare qualcuno capace, con uno sguardo, di predire il giorno esatto e l'ora precisa della mia morte. Un individuo dotato di un simile potere sarebbe comunque un personaggio da mettere in scena. Vedremo a suo tempo chi coglie questa occasione di metterlo in scena. Tu guarda, prosegue Montaigne, piuttosto i fatti e l'esperienza. Secondo il comune andamento delle cose, tu vivi già da un pezzo per favore straordinario. Hai oltrepassato i comuni limiti del vivere. E per convincerti che sia così, conta tra i tuoi conoscenti quanti di più ne siano morti prima di avere la tua età, rispetto a quelli che l'hanno raggiunta. E di quelli stessi che hanno nobilitato la loro vita con la fama, fa una lista, e io scommetto che ne troverò più che sono morti prima che non dopo i 35 anni. Difatti in quel momento lì questa è l'età media. E lui dice: ma io ne ho già 39, quindi... È oltremodo ragionevole e pio prendere esempio dall'umanità stessa di Gesù Cristo, che terminò la sua vita a 33 anni. Queste sempre sono tutte sempre ironiche, queste considerazioni di Montaigne. Il più grande uomo, e semplicemente uomo, Alessandro Magno, morì anch'egli a quest'età. Questi modi di sorprenderci, quanti modi di sorprenderci alla morte? Quid quisque vivet nunquam hominisatis cautum est in horas. L'essere umano non prevede mai abbastanza ciò che deve evitare a ogni istante. Orazio Odi. È incerto dove la morte ci attenda. Attendiamola dovunque. Omnes crede diem tibi diluxiste supremum. Grata superveniet, que non superabitur ora. Pensa che ogni giorno sia l'ultimo che risplende per te. Sopraggiungerà gradita l'ora che non speravi. Orazio, Epistole. La meditazione della morte è meditazione della libertà. Chi ha imparato a morire ha disimparato a servire. Il saper morire ci affranca da ogni soggezione e costrizione. Non c'è nulla di male nella vita per chi ha ben compreso che la privazione della vita non è un male. In verità, in tutte le cose, se la natura non presta un po' d'aiuto, è difficile che l'arte e l'abilità facciano passi avanti. Io sono per natura non melanconico, ma meditabondo. Non c'è nulla su cui mi sia sempre intrattenuto di più che sui pensieri della morte, anche della stagione più dissoluta della mia vita. Jucundus cum etas florida ver ageret. Quando l'età in fiore viveva una lieta primavera, Catullo, Carmine. Come la nostra nascita ci ha portato la nascita di tutte le cose, così la nostra morte produrrà la morte di tutte le cose. Perciò è uguale follia piangere, perché di qui a 100 anni non saremo in vita. Come piangere perché non vivevamo 100 anni fa. La morte è origine di un'altra vita. Allo stesso modo piangemmo, allo stesso modo ci costò entrare in questa, allo stesso modo ci spogliammo entrandovi del nostro antico velo. Non può essere doloroso ciò che è una sola volta. Vi è forse motivo di temere per un tempo così lungo una cosa di così breve durata? Vivere a lungo e vivere poco sono resi tutt'uno da morte, poiché il lungo e il breve non possono riferirsi alle cose che non sono più. Aristotele dice che sul fiume Ipani ci sono animaletti che vivono un solo giorno. Quello che muore alle 8 del mattino muore in gioventù, quello che muore alle 5 di sera muore di decrepitezza. Chi di noi non si burla di veder considerare fortuna o sfortuna questa durata in un istante? Il più e il meno della nostra, se la confrontiamo con l'eternità o anche con la durata delle montagne, dei fiumi, delle stelle, degli alberi e perfino di alcuni animali, non è meno ridicolo. Ma la natura ci forza in tal senso. Uscite, dice, da questo mondo come ci siete entrati. Lo stesso passaggio che faceste dalla morte alla vita, chi è che si ricorda quando siamo nati, senza sofferenza e senza spavento, rifatelo dalla vita alla morte. La vostra morte è una delle componenti dell'ordine dell'universo, è una componente della vita del mondo. Inter se mortales mutua vivant, et quasi cursores vitae lampada tradunt. Le persone vivono di mutui scambi e come corridori si passano la fiaccola della vita. Lucrezio De Rerum Natura. La meditazione della morte è meditazione della libertà, scrive Montaigne. Chi ha imparato a morire ha disimparato a servire, scrive Montaigne. Il saper morire ci affranca da ogni soggezione e costrizione, scrive Montaigne. Queste parole rappresentano la sintesi delle fruttuose conversazioni che Michel de Montaigne ed Etienne de la Boissy hanno imbastito sul tema del morire, del servire e dell'essere liberi. E la riflessione di Montaigne su questo tema è costante nel testo dei saggi, con l'uso di diversi registri, compreso quello dell'apologo, della parabola. Ed è probabile che Michel ne stia parlando in questo momento con Françoise, mentre sono a colloquio. Guardate sul punto 2 del repertorio. I saggi di Montaigne, come abbiamo detto, sono anche un'opera di preparazione alla morte, a cominciare, e ne abbiamo appena letto un brano, dal molto famoso capitolo 20° del libro primo, intitolato Filosofare e imparare a morire. La scuola consiglia la lettura di questo capitolo, si tratta di una 20ina di pagine e il testo dei saggi lo trovate in biblioteca, e anche un capitolo che viene pubblicato, sono moltissime edizioni in cui viene pubblicato da solo, no? Come sempre succede in questi casi, sono molti i capitoli dei saggi di Montaigne che vengono pubblicati per conto proprio. Ora, la riflessione di Montaigne su questo tema è presente in tutto il testo della sua opera, viene svolta dall'autore con l'uso di diversi registri, compreso, abbiamo detto, quello dell'apologo, della parabola. Fino agli ultimi due capitoli viene tratta, il dodicesimo e il tredicesimo del libro terzo. Montaigne, nel capitolo dodicesimo del libro terzo, intitolato Della fisionomia, tesse l'elogio dell'atteggiamento da filosofi stoici che, a loro insaputa, dice Montaigne, tengono i contadini, i quali sono continuamente esposti alle devastazioni delle guerre, delle epidemie di peste, e ciononostante, scrive, si mantengono di fronte alla morte saggi e imperturbabili, come Socrate prima di bere la cicuta. Mentre nel capitolo tredicesimo del libro terzo, intitolato Dell'esperienza, Montaigne scrive una vera e propria meditazione, contenente un semplice ma significativo apologo, che ci fa pensare al testo del De Rerum Natura di Lucrezio, un autore molto apprezzato da Montaigne, che abbiamo incontrato, questo testo lo abbiamo studiato a suo tempo. Scrive Montaigne, Dio è misericordioso con coloro i quali toglie la vita un poco alla volta. È il solo privilegio della vecchiaia. L'ultima morte sarà meno piena e funesta, giacché ucciderà soltanto una metà o un quarto della persona. Mi è da poco caduto un dente, attenzione all'apologo, senza pena e senza sforzo, era arrivato al termine naturale della sua durata. Questa parte del mio essere e molte altre sono già morte, altre ancora che erano tra le più attive e vigorose nel fiore dei miei anni. Guardate, Montaigne pensa soprattutto al graduale affievolirsi della sua virilità, sono adesso moribonde, è così che mi dileguo e mi sottraggo a me stesso. Montaigne approfitta di ogni esperienza che lo avvicini ad essa per saggiare la morte. Cioè, l'esperienza più significativa riguarda una caduta da cavallo, guardate, seguita da uno svenimento che gli è sembrato in tutto e per tutto simile ad una morte dolce e serena. E di questo fatto ne parleremo tra poco, perché viene descritto da Montaigne in una delle pagine più commoventi dei saggi e più ricca di particolari, ma è soprattutto interessante seguire Montaigne quando conduce la sua riflessione su un tema così pesante come la morte, utilizzando la leggerezza. Cioè, nel brano che abbiamo letto racconta un apologo offerto dalla caduta di un dente, no? E invecchiare, scrive ironicamente Montaigne, presenta perlomeno un vantaggio, quello di non morire di colpo, ma a poco, un pezzo alla volta, cioè ne facciamo esperienza, quindi sperimentiamo questa, no? E l'ultima morte, così la definisce Montaigne, sarà meno esplicita che se fosse avvenuta in gioventù nel fiore dell'età. Insomma, Montaigne si consola pensando, ma poi chissà se ci crede davvero, perché ci domandiamo sempre questo, che, o se l'ironia prevale in lui, ma è l'ironia socratica, quindi ci riflette. Montaigne si consola pensando che l'ultima morte, quella definitiva, si porterà via solo un residuo della sua persona e non la persona completa. E quindi si domanda, sarà un evento più lieve? Ma l'uso, è una riflessione interessante questa intelligenza, l'ultimo punto interrogativo ci fa pensare che non sia veramente convinto, e porsi l'interrogativo implica di per sé un dubbio. Montaigne è convinto dell'instabilità delle cose, Ma l'importante è farsi delle domande, perché tutto si muove. E sempre nel capitolo 13° del libro terzo dei saggi, intitolato dell'esperienza, scrive: la morte si mescola e si confonde dappertutto con la nostra vita. Il declino del corpo ne anticipa la venuta e si insinua nel corso della nostra stessa esistenza. Possiedo ritratti che mi raffigurano a 25 e a 35 anni. Li confronto con quello di adesso. Non è più il mio io, e in quale misura? Quante volte la mia immagine attuale è più lontana da quelle che non dall'aspetto che avrò da morto? L'intelletto di Montaigne, e questa è una costante che si riscontra nel testo dei saggi, l'intelletto di Montaigne fa la predica alla sua immaginazione. E questa è una situazione della quale tutte e tutti noi facciamo esperienza, no? Cioè, quando il nostro intelletto ci brontola dicendo: ma che cosa sta immaginando? No, perché immaginiamo, no? La nostra immaginazione è sempre in funzione. Tutte e tutti noi abbiamo fotografie, no? Ritratti che ci ritraggono in momenti diversi della nostra esistenza. E sono arrivate anche qui in classe fotografie, no, è chiaro, no? Visto che noi abbiamo un'esperienza lunga come la vita di Montaigne in questo momento, che ci ritraggono in momenti diversi della nostra. Pensiamo che quelle immagini, specialmente in bianco e nero, poi, cioè, non ci rappresentano più. Cioè, noi nel guardare i nostri ritratti datati compiamo lo stesso esercizio di Montaigne, quando insiste sulla differenza tra il suo io attuale e il suo io di un tempo. E con questo ragionamento ci insegna che però qualcosa di noi resta integro, perché anche se ci sembra che sia svanito di volta in volta, un io permane comunque a dare identità a tutti i punti di morte che abbiamo già sperimentato. Montaigne non smette di ragionare per sillogismi, perché giustamente. La morte, di conseguenza, si domanda ancora Montaigne instancabile, sarà solo alla fine l'atto in cui svanisce l'ultimo io, un atto di cui abbiamo fatto molte volte già esperienza. E perché un'esperienza più volte fatta dovrebbe farci paura? Montaigne si interroga e riflette. E come sapete, la riflessione contribuisce sempre ad allargare la vita delle persone. E queste provocatorie considerazioni di Montaigne hanno influenzato molti. Pensiamo a quel volpone di Freud, il quale legge Montaigne, non lo cita mai, ma ne utilizza tutte le riflessioni su tutta una serie di problemi, soprattutto amorosi, giustamente, perché così, no? Lo cita, nel senso che si dichiara lettore dei saggi di Montaigne, no? Ma anche, invece, si dichiara il semiologo parigino Roland Barthes, 1915-1980. Nel momento in cui Roland Barthes, analizzando il fenomeno della fotografia che ferma l'attimo, che fissa la realtà storica, ha dichiarato che si sarebbe arrivati ad un punto di saturazione, ha avuto ragione, no? Anche se lui non lo ha potuto constatare. Cioè, pochi mesi prima della morte, nel 1980, Roland Barthes ha scritto una serie di riflessioni di considerazioni, di digressioni sul tema della fotografia. Ha composto un saggio, Barthes scrive saggi sullo stile di Montaigne, e con ironia, rovesciando i parametri, lo intitola La Chambre Claire, la camera chiara, c'è la camera oscura e c'è la camera chiara, quando noi una fotografia la guardiamo, sotto la luce, c'è la camera chiara. Roland Barthes, ricordando il passo dei saggi di Montaigne che abbiamo letto, ironizza sulla mania, lo chiama il medium bizzarro, che oggi si ha di fotografare tutto. E così, scrive, si moltiplicano i punti di morte, perché la fotografia, Montaigne parla di ritratti, ne ha solo due, ma cioè, la fotografia fissa un istante che finisce lì, che rimane immobile in quel punto, no? Ed è anche per questo motivo, scrive Roland Barthes, che si è fortemente attratte e attratti dalla fotografia. Cioè, nel saggio La Camera Chiara, l'autore passa in rassegna una serie di fotografie e ragiona su due elementi fondamentali, costitutivi di quest'arte, che in qualche modo Montaigne anticipa attraverso i ritratti, però non attraverso le fotografie. La fotografia è studium e punctum, e usa il latino perché tutti continuiamo ad usare il latino. È studium una fotografia perché è una testimonianza, no? Un quadro, un racconto della realtà, fa partecipare l'osservatrice e l'osservatore alle figure, alle espressioni, ai gesti, allo scenario, alle azioni che vengono rappresentate. E la fotografia, in quanto studium, è culturalmente un'importante notazione, no? Di tipo storico, politico, sociale, psicologico, di fatti facciamo mostre sulle fotografie, no? E le mettiamo. Ma sì, se anche noi radunassimo le foto, dicevo l'altro giorno, di questi 35 anni, che saranno centinaia, immagino, perché sono passate da scuola tante persone, tante hanno fotografato in questi anni, e le mettessimo da qualche parte, probabilmente lì c'è una notazione di un'esperienza, no? Notevole probabilmente, no? No? In cui emerge una testimonianza notevole di tipo storico, politico, sociale, psicologico. Ma la fotografia, oltre a questo, e in alternativa a questo, è anche punctum, cioè, scrive Roland Barthes, è una puntura, cioè un piccolo buco, un piccolo taglio, cioè nella fotografia punctum è un particolare che punge e che sempre ci colpisce, che la vediamo nel suo complesso, c'è uno studium e poi la vediamo in un particolare, c'è un punctum. E quindi io ho fatto il compito, perché quindi ho preso una serie, era un po' che non le vedevo, una serie di fotografie in bianco e nero, c'è una fotografia che mi ha colpito, ci sono i miei nonni che celebrano il 50° anniversario delle loro nozze, a proposito, ci sono io bambino che sgattaiolo da una parte, e da una parte c'è mia cugina Carla, che ha più di 10 anni più di me, la quale in testa ha un cappellino bellissimo. Ecco, quindi lo studium è quello, ma il punctum che mi ha colpito è quel cappellino della fine degli anni 50, molto, era una ragazza, no? Quindi alla moda, e quindi anche voi preparatevi a fare degli esercizi in questo senso, studium e punctum, se no è inutile guardare le fotografie, cioè fotografie bisogna che ci servano per fare un esercizio sulle azioni dell'apprendimento da mettere in atto, come questo è il compito della scuola, è il compito di ciascuna e di ciascuno di noi. Quindi un particolare che punge, che fa pensare, riflettere, ragionare su qualcosa d'altro, strettamente legato all'io dell'osservatrice e dell'osservatore. Quindi il saggio, La camera chiara di Roland Barthes, lo trovate in biblioteca, potete sfogliarlo, vedete che l'autore presenta una serie di fotografie e le commenta brevemente, cioè fa il punctum per ciascuna foto. Se leggete i brevi commenti di Roland Barthes sotto ciascuna di queste fotografie, potete fare anche voi lo stesso esercizio con una serie di foto che conservate in casa e che magari in bianco e nero vi ritraggo, ma non siete troppo giovani voi per il bianco e nero, che vi ritraggo nel tempo. Ora cercate il punto, il particolare che vi colpisce in alcune foto che avete scelto e scrivetelo, bastano quattro righe. A Montaigne, che è molto curioso, e chi ha già fatto questo esercizio guardando i suoi due ritratti, piacerebbe molto osservare le vostre foto per fare il punctum, e per fare il punto della situazione. E ora, come abbiamo detto poco fa, dobbiamo seguire Montaigne nel fare il punto su un'esperienza che descrive in una delle pagine più commoventi dei saggi e più ricca di particolari, che riguarda una caduta da cavallo seguita, quindi un incidente molto tragico, seguita da uno svenimento che gli è sembrato, infatti credevano che fosse morto, in tutto e per tutto simile a una morte però dolce e serena, come stavo bene in quel momento, quindi e serena. Ma prima di raccontare l'episodio dobbiamo prendere in considerazione il rapporto quasi filosofico che Montaigne ha con i cavalli, animali che lui ama particolarmente. E noi possiamo pensare, ora se noi non andiamo a cavallo qui perché, no, sì, perché noi possiamo andare a cavallo, ma magari andiamo in bicicletta, andiamo in motorino, andiamo, no, è un, e quindi possiamo avere in qualche modo, se non le stesse sensazioni, perlomeno delle sensazioni simili, no? E guardate sul punto 3 del repertorio. Michel de Montaigne, ce lo dobbiamo immaginare a cavallo, perché questo nobile e utile animale è il suo e di tutti quelli che se lo possono permettere, come lui, mezzo di locomozione. Montaigne si sposta regolarmente a cavallo, innanzitutto all'interno dei suoi possedimenti, poi per raggiungere Bordeaux e le varie città della Francia, dove è solito recarsi, Parigi, Rouen, Blois, e si sposta a cavallo anche in occasione del lungo viaggio che nel 1580 lo porta in Svizzera, in Germania e in Italia, a Roma, ma come vedremo a suo tempo viaggeremo con lui. Ma a Montaigne piace cavalcare anche perché si sente davvero a suo agio quando è in sella ad un cavallo, come ci possiamo sentire noi quando siamo in sella ad una bici, in un bel ambiente, no? Una situazione in cui trova il suo equilibrio, in cui scopre il suo assetto, e scrive: il viaggio mi pare un esercizio proficuo. Nei viaggi l'animo si esercita di continuo a notare cose sconosciute e nuove. E come ho detto spesso, non conosco scuola migliore per plasmare la propria vita che mettere sotto gli occhi senza posa la diversità di tante altre vite, idee e usanze, e farle assaporare così la perpetua varietà delle forme della nostra natura. Nei viaggi il corpo non è in ozio né in affanno, e questo moto moderato lo corrobora. Io resto in sella senza mai smontare, pur soffrendo di coliche e senza fastidio, anche per 8 o 10 ore di fila. Montaigne afferma che il viaggio, vedete, permette innanzitutto di entrare in contatto con le varietà del mondo. E ritiene che questo sia un fatto altamente educativo, perché il viaggio illustra la ricchezza della natura, mostra la relatività dei costumi e delle credenze, fa vacillare le certezze, e quindi il viaggio insegna lo scetticismo. Attenzione, parliamo di una corrente filosofica che, sulla quale dovremmo ragionare strada facendo, perché Montaigne fa riferimento soprattutto a questa corrente filosofica. Una delle dottrine, quindi lo scetticismo filosofico, è preferita da Montaigne. Scepsi vuol dire indagine in greco, lo sapete. Inoltre Montaigne prova uno speciale piacere fisico nell'andare a cavallo, cioè un'attività che, afferma, tiene insieme il movimento e la stabilità, e che dà al corpo un equilibrio e un ritmo che favorisce la meditazione e il sogno. Questo si può provare anche andando in bicicletta, no? Il cavallo, scrive Montaigne, libera dalla fatica senza far sprofondare nell'ozio, e il cavaliere predispone la mente alla riflessione. Montaigne pensa che l'equitazione comporti, così lo chiama, un moto moderato, cioè una sorta di qualità ideale del movimento. Montaigne ricorda che Aristotele pensava camminando e insegnava passeggiando, la scuola peripatetica, mentre a lui le idee vengono quando va a cavallo, al trotto o al galoppo. E quando va a cavallo, scrive Montaigne, si dimentica persino dei calcoli renali, ma questo si capisce perché il movimento li muoveva e quindi li toglieva dai canali, no? E quindi, che come vedremo lo facevano soffrire, ne parleremo. Come sua abitudine però, Montaigne non può fare a meno di guardare anche il rovescio della medaglia. Montaigne, bisogna che rifletta su tutto, su tutti gli aspetti, perché ammette che il piacere che prova nel viaggiare, in particolare a cavallo, può anche essere interpretato come segno di indecisione e debolezza. E a questo proposito scrive: so bene che, preso alla lettera, il piacere di viaggiare testimonia irrequietezza e incostanza. Del resto, sono proprio queste le nostre qualità principali e predominanti. Sì, lo confesso, io non vedo niente, neppure in sogno, o in ciò che desidero, che possa darmi requie. Solo la varietà mi soddisfa e la constatazione delle differenze, ammesso che qualcosa possa soddisfarmi. Del viaggiare mi piace anche il fatto di potermi fermare senza danno e di poter cambiare strada a mio agio. Quindi amare troppo il viaggio significa, secondo Montaigne, preferire l'incostanza alla perseveranza. Per Montaigne il viaggio quindi è una metafora della vita. Lui vive come viaggia, cioè aperto alle sollecitazioni del mondo. Montaigne scrive che se potesse scegliere come morire, preferirebbe che avvenisse, scrive, a cavallo anziché in un letto, lontano da casa mia e dai miei. E questo fatto, anche se non troppo lontano da casa sua e dai suoi, si stava per avverare. Una delle pagine più toccanti dei saggi la si può leggere nel capitolo sesto del libro secondo, intitolato Dell'esercizio. Montaigne racconta e descrive con dovizia di particolari una caduta da cavallo e lo svenimento che ne consegue. Durante la nostra terza guerra, o la seconda, non ricordo con precisione, ogni tanto Montaigne si dimentica di qualcosa, scrive Montaigne, uscito un giorno per andare a fare una passeggiata a una lega da casa mia, che si trova proprio nel cuore del generale tumulto delle guerre civili di Francia, pensando di essere più che al sicuro e talmente vicino al mio ricetto da non aver bisogno di migliore equipaggiamento, avevo preso un cavallo molto mansueto, ma niente affatto robusto. Al mio ritorno, inaspettatamente, uno dei miei uomini, aitante e forte, in sella ad un possente corsiero insofferente del morso e altresì fresco e focoso, per fare il prode e precedere i compagni, lo lanciò a briglia sciolta dritto verso di me, con il risultato che si abbatté come un colosso sul piccolo uomo e sul piccolo cavallo, atterrandoli con la sua irruenza e il suo peso, e spedendo l'uno e l'altro a gambe all'aria. Ecco così il cavallo lungo disteso a terra, tramortito, e io a 10 o 12 passi di distanza, supino, il volto pesto ed escoriato, la spada che avevo al fianco a più di 10 passi di distanza, la cintura tutta rotta, immobile ed esanime come un ceppo. Ora, vedete, la narrazione di Montaigne è piena di dettagli. Le circostanze sono indicate con precisione, nonostante non ricordi esattamente se fosse la seconda o la terza guerra di religione. Sono state troppe, si lamenta Montaigne, le guerre. Dunque siamo tra il 1567 e il 1570. Montaigne esce di casa in un momento di tregua. Le guerre limitano la libertà personale, denuncia Montaigne, con una scorta esigua e una cavalcatura tranquilla per andare a fare una passeggiata entro i confini delle sue terre. E il quadro che descrive è vivido e ci sembra quasi di vedere, no, la solata campagna della Dordogne, i suoi vigneti, il gruppetto che avanza al trotto e poi l'impatto. Montaigne a terra, riverso, senza più cintura né spada, contuso, soprattutto svenuto, privo di sensi. Ed ecco il punto. Montaigne non ricorda nulla. Tutti questi dettagli glieli hanno riferiti dopo i suoi uomini. E ciò che gli interessa raccontare è la perdita di coscienza di cui è stato vittima e il suo lento ritorno alla vita dopo che lo hanno riportata a casa dandolo per morto. Ora, questo incidente, scrive Montaigne, è quanto di più vicino alla morte abbia mai sperimentato. Ed è stata un'esperienza però dolce e inaspettata, tanto da fargli dire che non bisogna quindi avere troppa paura di morire. Ma da questa esperienza Montaigne ricava un insegnamento ben più significativo e in questo caso moderno, tra virgolette. Infatti è indotto a riflettere, e lui come al solito non può fare a meno di riflettere fino in fondo sulle cose, sull'identità, cioè sulla relazione tra il corpo e la mente. Come mai, no, è successa una cosa strana, no, della quale non mi capacito? Gli hanno raccontato che mentre era in stato di incoscienza ha agito, ha parlato, ha persino impartito ordini affinché si occupassero di sua moglie. Questo non glielo può raccontare in questo momento a François, perché non è ancora avvenuto questo fatto, la quale, informata dell'incidente, stava correndo verso di loro. Che cosa siamo dunque, si domanda Montaigne, se il nostro corpo si muove, se parliamo, se diamo ordine all'insaputa della nostra volontà? Dov'è il nostro io, si domanda. Attenzione, questa è una domanda moderna. Cioè, grazie a questa caduta da cavallo, Montaigne concepisce una sua personale teoria dell'identità precaria e discontinua. E, così si chiama, di conseguenza, prima di Cartesio, prima che incontreremo strada facendo, mi auguro, prima della fenomenologia di Hegel, ricordate Hegel, lo abbiamo incontrato qualche anno fa, prima di Freud, appunto, anticipa il tema del ruolo della soggettività in relazione all'intenzionalità. Cioè, la persona è sempre consapevole delle proprie azioni. Ma questa è un'altra storia, che incontreremo sui territori dei prossimi viaggi, perché le riflessioni di Montaigne, molte riflessioni di Montaigne, anticipano molti temi che sono temi della modernità. Ora, la scuola consiglia la lettura del capitolo sesto del libro secondo dei saggi, intitolato dell'esercizio. Si tratta di una quindicina di pagine e il volume dei saggi lo trovate in biblioteca, sono assaggi dei saggi che possiamo fare. E allora, questo è il momento in cui potete pavoneggiarvi con i vostri abiti da cerimonia. Quindi siamo qui a Bordeaux per una cerimonia nuziale, è il 23 settembre 1565, quindi ci possiamo allargare la vita di 500 anni e siamo diventati un po' più giovani. Poi cioè, il fatto è che non abbiamo fatto altro che parlare della morte, ma ve l'ho detto che con il tempo bisogna... Ma questa è l'occasione, per non avere più paura, no? Non a caso abbiamo parlato della morte, guardate, cioè, no, non è un tema fuori luogo, e vedremo anche perché, guardate, non è un tema fuori luogo nell'esperienza matrimoniale di Montaigne e di François. E vedremo anche a breve come mai questo è fatto. Il matrimonio di Michel e di Françoise è una cerimonia nobiliare. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono una serie di tradizioni da rispettare, ci sono molti illustri invitati, comprese noi e noi, compresi, ma una cerimonia, secondo la tradizione, molto sobria. Si celebra, il celebrante è il vescovo, Montaigne e La Chassaigne sono due famiglie per quali si muove il vescovo. Il vescovo si celebra nel Duomo di Bordeaux e si celebra al mattino presto, all'alba. Memoria è un'alba, ma non solo. Guardate, scrive ironico Montaigne, secondo la tradizione i nobili si sposano all'alba, l'orario in cui vanno a caccia e a duello. Contrariamente, dormono fino a tardi. Montaigne fa così. Ma il matrimonio di Michel e di Françoise deve essere celebrato per tempo, anche perché, per un motivo pratico, perché dopo la cerimonia il corteo nuziale deve raggiungere la tenuta dei Montaigne e con le carrozze e con le strade dell'epoca ci vogliono quasi 6 ore di viaggio. Voi potete guardare sulla carta, cioè il tempo necessario per potersi poi sedere a banchetto e per consumare l'aut santo pranzo nuziale. Come è destinata a funzionare l'unione di Michel e di Françoise? E beh, questo è un tema che dobbiamo trattare. Che andamento ha avuto il loro matrimonio? Sono stati fiori d'arancio o fiori di zucca? Cioè, sono stati fiori d'arancio, cioè amore romantico, fiori di zucca, cioè una relazione pragmatica, perché anche i fiori di zucca sono buoni. Ecco da dove arriva la metafora di questa. Ora, naturalmente, per rispondere a queste, ad altre domande, bisogna procedere, e procederemo con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non c'è nulla di meglio di un banchetto nuziale per non perdere mai la volontà di imparare. Conteremo un quarto tasso sul tempo per le rime, in ottavo. Almeno per quanto riguarda il gusto. Perché poi. Quindi il matrimonio è stato celebrato e ora siamo sedute e seduti a tavola in attesa che comincino a servire. E tuttavia Montaigne non può fare a meno di domandarsi ancora una volta, poi vedremo quali sono le disposizioni in questo banchetto, domandarsi ancora una volta: ma la convivenza matrimoniale farà aumentare o farà diminuire la volontà di imparare? Ma a questo punto questo interrogativo se lo deve tenere per sé, perché gli sposi non possono far altro che augurare a tutti buon appetito. E del menù se ne parla la prossima settimana. Non perdete la prossima lezione, perché poi, come da calendario, possedete tutti il calendario, vero? E ci sarà la pausa per Sant'Ambrogio e per l'Immacolata Concepita, il 7 e l'8 dicembre, così potrete andare anche alla prima della Scala. E dopo ci sarà già da percorrere l'itinerario prenatalizio, l'ultimo di quest'anno solare, però insomma, c'è tempo, una cosa a suo tempo. E ora non ci resta che urlare in coro viva gli sposi, ricordandoci che la scuola è qui e il viaggio continua. Buonanotte.